Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Art3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 2020, Giza. La caduta del dogma è un saggio di Antonio De Flumeri, Gianluca Montuschi e Andrea Tavecchia, dedicato alle principali strutture della Piana di Giza e, soprattutto, ai presupposti della loro interpretazione storica. Il volume non propone una ricostruzione fantastica o una spiegazione unica dell'origine delle piramidi. Il suo intento dichiarato è sottoporre a verifica critica le affermazioni più diffuse dell'egittologia riguardo cronologia, attribuzione dinastica, funzione e fattibilità costruttiva. Gli autori mettono a confronto fonti antiche, storia delle esplorazioni moderne, documenti epigrafici, argomenti tecnici e posizioni di ricercatori indipendenti. Il fulcro è la distanza tra ciò che le prove consentono di affermare e ciò che, secondo il libro, è spesso presentato come definitivamente dimostrato. L'analisi tocca la Grande Piramide, la Quadrodinastia, la Sfinge, le piramidi minori e alcune esplorazioni interne. È dunque un testo di archeologia alternativa, in senso critico, invita a distinguere i dati, le inferenze e le congetture. Pur collocandosi al di fuori del consenso egittologico prevalente, JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la verifica delle attribuzioni Cheope, i quadro dinastia e limiti dell'evidenza. Uno dei nodi centrali del libro è l'attribuzione delle piramidi di Giza ai faraoni della Khufu dinastia, in particolare quella della Grande Piramide a Cheope. Gli autori non trattano l'attribuzione come un dato da accettare per autorità, ma ricostruiscono il tipo di fonti su cui essa poggia e chiedono quale peso probatorio abbiano effettivamente. La questione non consiste nel negare automaticamente che Cheope sia stato il committente, bensì nel separare le prove dirette dalle deduzioni consolidate nella storiografia. In questa prospettiva assumono rilievo le testimonianze degli storici antichi, le iscrizioni, le stele e la storia delle scoperte archeologiche moderne. Il metodo polemico del volume mira a evidenziare come una sequenza di ipotesi possa trasformarsi, con il tempo, in una certezza divulgativa. Questo tema è importante perché l'attribuzione non è isolata da essa. Dipendono la datazione, l'interpretazione funeraria e la ricostruzione dei metodi di lavoro. Il libro spinge quindi il lettore a chiedersi non soltanto quale sia la tesi dominante, ma quali documenti la sostengano, quanto siano vicini nel tempo agli eventi e quali passaggi interpretativi siano necessari. Tale impostazione costituisce il principale elemento distintivo dell'opera. Anche se le conclusioni critiche degli autori non coincidono necessariamente con le valutazioni dell'egittologia accademica. Secondo, il problema dei vent'anni tempi, logistica e costruzione della Grande Piramide. Il saggio dedica spazio alla fattibilità materiale della costruzione della Grande Piramide nel periodo tradizionalmente associato al regno di Cheope. L'argomento è affrontato attraverso considerazioni quantitative estrazione dei blocchi, trasporto, lavorazione, posa in opera e continuità delle attività, secondo gli autori. I tempi comunemente divulgati risultano difficili da conciliare con l'enorme scala del monumento, soprattutto quando si considerano simultaneamente tutte le fasi della catena produttiva. L'interesse dell'analisi non risiede in una tecnica costruttiva alternativa definitivamente dimostrata, che il libro non pretende di fornire, ma nella pressione logica esercitata sui modelli esistenti. Ogni proposta basata su rampe, squadre di operai e organizzazione stagionale deve infatti rendere conto di volumi, distanze, ritmi e vincoli concreti. Il volume usa questo genere di verifica per contestare spiegazioni che giudica troppo schematiche o dipendenti da assunzioni non dimostrate. È una sezione che rende visibile la differenza tra la possibilità astratta di spostare un blocco e la possibilità pratica di coordinare un intero. Cantiere monumentale per decenni. Le valutazioni numeriche proposte restano discutibili e vanno lette come parte di un dibattito, non come prova conclusiva contro la cronologia tradizionale. Tuttavia, il capitolo offre al lettore un criterio utile. Le teorie archeologiche devono essere compatibili non solo con i reperti, ma anche con tempi, risorse e procedure verificabili. Terzo, fonti, stele e storia dell'egittologia dal documento alla narrazione condivisa. Un'altra dimensione rilevante è l'esame della formazione storica della narrazione su Giza. Gli autori ripercorrono, nei limiti dichiarati dal progetto, il passaggio dalle testimonianze classiche agli inizi dell'egittologia moderna, fino alle interpretazioni contemporanee. Il punto non è che le fonti antiche debbano essere considerate automaticamente più affidabili delle indagini moderne. Al contrario, il libro invita a valutarne linguaggio, contesto, trasmissione e uso successivo. Analogamente, iscrizioni e stele vengono considerate non come oggetti capaci di parlare da soli, ma come documenti la cui lettura, traduzione e rilevanza dipendono da scelte interpretative. Questa attenzione alla genealogia delle idee consente agli autori di criticare la tendenza a presentare una ricostruzione storica come se fosse l'unica risultante possibile dei dati disponibili. Il tema si collega anche alle controversie su alcune esplorazioni e scoperte ottocentesche, che nel volume sono impiegate per interrogare l'affidabilità delle attestazioni invocate a sostegno delle attribuzioni tradizionali. Per il lettore, il valore della sezione è metodologico. Mostra che la storia dell'archeologia non coincide con l'archeologia stessa e che occorre distinguere reperto. Registrazione del reperto, traduzione e interpretazione. Il libro assume una posizione nettamente critica verso l'ortodossia, ma sollecita una domanda legittima in ogni disciplina storica. Quali passaggi trasformano un indizio in una conclusione largamente accettata? Quarto, piramidi satellite, sfinge e spazi interni come quadro integrato della piana di Giza, pur concentrandosi sulla grande piramide, Giza. La caduta del dogma, non la isola dal resto del complesso monumentale. Gli autori includono nel ragionamento le piramidi satellite, la sfinge e le esplorazioni degli spazi interni, sostenendo che datazione, funzione e successione costruttiva debbano essere valutate in un quadro d'insieme. Questa scelta evita di trasformare ogni anomalia in una prova autosufficiente. Un'interpretazione convincente dovrebbe spiegare in modo coerente le relazioni tra edifici, testimonianze testuali e indagini sul campo. Tra gli argomenti richiamati nel materiale di presentazione figurano anche le indagini nei condotti della Grande Piramide e il lavoro dell'ingegnere Rudolf Gantenbrink. Elementi che gli autori usano per discutere la gestione delle esplorazioni e le questioni ancora aperte sugli ambienti non pienamente chiariti. Il libro attribuisce alla mancanza di ritrovamenti funerari inequivocabili un peso critico nell'interpretazione tombale, pur senza che tale assenza costituisca da sola una dimostrazione definitiva di una funzione diversa. L'utilità di questo tema sta nel ricordare che i complessi antichi possiedono spesso una storia lunga, con trasformazioni, spoliazioni e riusi. Di conseguenza, né la presenza né l'assenza di un singolo elemento risolve automaticamente il problema. Il volume usa questa complessità per contestare risposte lineari e per sostenere che la piana di Giza mantenga interrogativi storici e tecnici non completamente chiusi. Infine, critica del dogma senza adesione alle spiegazioni sensazionalistiche, il titolo dichiara una volontà di rottura. Ma la linea presentata dagli autori non coincide, almeno nelle intenzioni espresse, nelle descrizioni del libro, con l'adesione a ipotesi extraterrestri, civiltà perdute o spiegazioni miracolistiche. Il bersaglio è piuttosto il dogma, la trasformazione di teorie, modelli e convenzioni interpretative in verità sottratte alla verifica. Il libro si colloca quindi in una posizione ambivalente. Da un lato, accoglie molte domande sollevate dagli studiosi indipendenti e critica le lacune che individua nell'egittologia istituzionale. Dall'altro, richiama il bisogno di fonti, logica, calcoli e riscontri pratici per evitare che il dubbio degeneri in fantasia. Questo equilibrio dichiarato è una delle ragioni per cui il testo può interessare lettori diffidenti sia verso il conformismo accademico sia verso l'archeologia sensazionalistica. Va però mantenuta una distinzione importante: criticare una spiegazione consolidata non equivale automaticamente a dimostrare falsa tale spiegazione, né l'esistenza di problemi irrisolti convalida una teoria alternativa. Il valore intellettuale del volume sta soprattutto nell'esercizio di controllo delle premesse. Cosa sappiamo? Cosa inferiamo e cosa ripetiamo perché è divenuto consueto? Alcuni lettori hanno segnalato una certa ripetitività e una forte insistenza sugli esempi tecnico-matematici. Per altri, questa ridondanza rende il ragionamento più accessibile, in entrambi i casi. L'opera richiede un atteggiamento attivo confrontare le sue obiezioni con la letteratura egittologica specialistica, anziché assumerle come verdetti finali. In conclusione, Gizza, la caduta del dogma è consigliabile a lettori già interessati all'antico Egitto, alla storia dell'archeologia e ai problemi interpretativi legati ai grandi monumenti. Può essere particolarmente utile a chi ritiene insoddisfacenti le sintesi divulgative troppo nette e desidera comprendere quali domande tecniche e documentarie siano coinvolte nell'attribuzione e nella costruzione delle piramidi. Non è invece il libro più adatto per chi cerca un'introduzione generale e neutrale alla civiltà egizia, né per chi vuole una soluzione definitiva al mistero di Gizza. La sua utilità pratica è allenare una lettura critica delle fonti e delle argomentazioni. Il lettore viene invitato a controllare tempi di costruzione, passaggi inferenziali, qualità delle testimonianze e differenza tra reperto e interpretazione. Sul piano intellettuale, il volume mostra come anche una narrazione molto diffusa possa essere riesaminata attraverso domande circostanziate. Rispetto a molti testi di archeologia alternativa, si distingue per l'intento dichiarato di non sostituire un dogma con scenari spettacolari, ma di discutere documenti, calcoli, esplorazioni e incoerenze percepite. Rispetto alla saggistica egittologica accademica, invece, adotta una postura più apertamente contestativa, e le sue conclusioni vanno quindi lette criticamente, affiancandole a studi specialistici e aggiornati. La prosa può risultare tecnica o ripetitiva, secondo alcune recensioni, ma questa insistenza riflette il tentativo di rendere trasparenti i passaggi del ragionamento. È, in sintesi, un saggio di confronto critico, più che una storia definitiva delle piramidi. Se vuoi supportare Antonio De 039 Flumeri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!